cercherò naturalmente di farla corta perché l'ora è tarda, d'altra parte tante cose sono già state dette, quindi è inutile ripetersi. Ora, mi sembra che abbiate fatto una discussione ricca di spunti che evidenzia una federazione nella quale, se non altro, la capacità di portare contributo all'elaborazione di una linea di iniziativa politica non manca. Questo credo sia un pregio e intendo appunto valorizzarlo, pur nelle differenze anche vistose su certi punti che sono emerse nel dibattito di questi giorni. Una conferenza di organizzazione quindi importante che è stata aperta qui dalla relazione del segretario della federazione, che ho apprezzato e che condivido, che ha visto anche interventi importanti da parte di interlocutori esterni. A me è particolarmente colpito l'intervento della compagna che rappresentava l'ACI e che ha, come dire, evidenziato il fatto che anche qui c'è un partito che, pur tra tante difficoltà, ovviamente con tanti limiti, però cerca di trovare la propria ragione di esistere non solo e non tanto nelle ragioni che stanno alla base anche delle nostre scelte ideali, quanto nella capacità di essere parte attiva di una battaglia politica e sociale anche qui a Modena per cambiare lo stato di cose presenti. E in questo impegno si incrocia con tante altre esperienze, sensibilità, persone che mettono in gioco loro stesse con gli stessi nostri medesimi obiettivi. Ci sono poi stati, e questo è il dato più interessante dal punto di vista politico, tanti interventi. Io ne ho contati 25 e mi pare di dire 25 interventi tutti di qualità, nessuno gridato, pur nelle differenze che pure sono emerse. Tanti interventi, talmente tanti da non poter essere ripresi e nominati uno per uno, io cercherò di interloquire sostanzialmente con i contenuti che sono emersi dall'insieme di questi interventi. È anche chiaro che la nostra discussione, la nostra conferenza di organizzazione, siccome non è un evento avulso da quello che succede nel mondo, non poteva fare a meno in qualche modo di incrociare una discussione sulla nostra organizzazione, su di noi, con quanto sta succedendo nel Paese, con la crisi politica, con le vicende di questi ultimi giorni. Questo, se vogliamo, è inevitabile in sé, perché le conferenze di organizzazione non sono mai degli eventi statici. L'organizzazione di un partito come il nostro non è mai data una volta per tutte, l'organizzazione è funzionale ad una linea politica e la linea politica di tutti i DAI è determinata dalla fase nella quale tu intervieni. E quindi è tutto evidente che la conferenza di organizzazione, se non vogliamo che sia un evento statico, burocratico e sostanzialmente inutile, in qualche modo si intreccia con la realtà politica e sociale. D'altra parte, i fatti di questi giorni costringono in ogni caso tutto il partito a cimentarsi con la discussione politica alta alla quale siamo chiamati. Quindi noi discutiamo di noi, della nostra organizzazione, ma dobbiamo farlo e l'abbiamo fatto con l'occhio attento alla fase politica e a quanto è successo e quanto succederà, credo, nelle prossime settimane nel Paese. Per sommariamente dire qualcosa sull'organizzazione, io penso vada affermato un punto fermo che personalmente ritengo dirimente, cioè a dire che noi dobbiamo non dare nulla per scontato e dobbiamo avere la voglia, l'intelligenza e la capacità di sperimentare forme nuove di organizzazione, forme nuove di fare politica, facendo anche degli errori, perché solo chi non fa niente non sbaglia mai, e di praticare l'innovazione nel nostro modo di costruire anche le nostre relazioni interne. Io sono completamente d'accordo con questa necessità, perché è del tutto evidente che la riproposizione di modelli organizzativi e di forma del partito, quale è stata costruita storicamente dal movimento operaio, andava bene in quelle condizioni date, oggi in altre condizioni occorre ripensare. Certo, c'è un punto però, credo sul quale dobbiamo, e che punto è a mio giudizio dirimente. Questa sperimentazione, l'innovazione, la ricerca di nuove forme non vuol dire e non deve voler dire la destrutturazione del partito, perché allora diventa un'altra cosa. deve voler dire la ricerca di nuove forme di costruzione del partito per avere un partito più forte, più organizzato e più in grado di dare risposte ai compiti dell'oggi. Guai a noi se traducessimo la necessità di innovare, di sperimentare, di cambiare e di criticare anche ferocemente le cose che non vanno, se questo però si traducesse nei fatti, non che nessuno ovviamente vuole fare questo, in una appunto destrutturazione, svaporizzazione del partito, in un suo annullamento. Credo non avremo raggiunto l'obiettivo invece di costruire un partito in grado di portare avanti una strategia di cambiamento sociale adeguato al nuovo millennio. Fatta questa precisazione, questo richiamo che io ritengo essenziale, la conferenza di organizzazione ci chiama a saper coniugare, mi pare ci sia scritto proprio così, appunto l'innovazione e la sperimentazione di forme nuove di organizzazione e di costruzione del partito e quindi l'elaborazione del patrimonio dell'ultima rifondazione con la spinta e la carica e la voglia di protagonismo e di partecipazione che è stata caratteristica della prima rifondazione. Ci sono fin dall'inizio, e ricordo il periodo anche tumultuoso, difficile, incasinato, ma bello, entusiasmante, nella quale migliaia di compagni hanno detto: adesso basta che i dirigenti del PC di allora ci impongano la linea, ci dicono cosa dobbiamo fare, ci riprendiamo la parola. E addirittura, ricordate, si parlava di piramide rovesciata, forse in maniera anche un po' troppo ingenua, e di necessità di decentrare, di fare in modo che le federazioni fossero dei luoghi di direzione politica, di coordinamento, ma non fossero i luoghi nelle quali si decide, che si decidesse nei circoli, che i circoli avessero un ruolo attivo di partecipazione e di protagonismo. Ecco, noi abbiamo bisogno di coniugare la voglia di cambiare, di innovare e di sperimentare forme nuove di organizzazione con questo spirito e con questa volontà. E quindi, sapendo che poi questo presuppone delle scelte concrete che deve fare il partito nazionalmente rispetto alla destinazione delle risorse, piuttosto che rispetto ai temi che metti al centro dell'attenzione, piuttosto anche ai riti con i quali le nostre riunioni spesso vanno avanti, o interventi che più servono per marcare una posizione che non per trovare un contributo, insomma, al modo con il quale noi riusciamo anche a discutere tra di noi. Guardate che non è, compagni, il modo giusto, io credo, quello di riperpetuare, e non mi riferisco a questa federazione, a questa conferenza, mi riferisco in generale quando c'è il partito, riperpetuare in forma statica le posizioni di ognuno. Quella non è discussione, quello è semplicemente ogni volta riproporre posizioni date, statiche, non si fa così. Nelle riunioni si entra con un'idea e si esce con un'altra, perché l'idea con la quale entriamo è arricchita ed è modificata dalle verità che sono contenute nella posizione degli altri che non la pensano come me, i quali ne escono arricchiti perché assumono anche le mie verità, anche se non condividevano la mia posizione. Così si fa una discussione nel partito, e questo presuppone quindi un superamento e una messa in discussione di una pratica correntizia blindata, militarizzata, dove tu sei dei miei, quegli altri non sono dei miei, ci contiamo, e a ogni votazione inevitabilmente tanti di qui e tanti di là, e non si costruisce così un partito che va avanti, che fa sintesi, che sperimenta e che innova. Quindi lo si costruisce dando vita per l'appunto a questa nuova pratica e ricostruendo anche una tensione di partecipazione, di militanza non semplice, poi se ce la faccio qualcosa su questo voglio dire, che rilancia il ruolo dei nostri circoli. Io parlo in questo caso dei nostri circoli territoriali e di luogo di lavoro, da dove ci sono, e invece ce ne sono troppo pochi, e condivido anche le osservazioni critiche che in qualche modo mi è sembrato di cogliere nella discussione di questi giorni su questo piano. I nostri circoli territoriali, i luoghi di lavoro che sono essenziali, ma insomma, ma se noi vogliamo un partito che sta dentro i movimenti, che interpreta i bisogni sociali e che ha un rapporto forte con la società, non lo costruiamo dalle federazioni e non lo costruiamo nel chiuso delle nostre stanze, lo costruiamo se abbiamo degli organismi sui territori e nei luoghi di conflitti in grado di dialogare e costruire una relazione con queste realtà. E allora di qui la necessità di invertire la tendenza all'accentramento e di ricostruire una struttura, un'organizzazione, una pratica politica che mette i circoli in condizione di articolare, di sviluppare, di costruire la linea politica e il nostro intervento sociale. E gli stessi circoli tematici, che pure sono una delle proposte che sono dentro, no? La conferenza di organizzazione, a mio giudizio non vanno visti come elementi destrutturanti, ma vanno visti come possibilità di aggregare compagni e compagne che si ritrovano su una certa argomento, su certe tematiche, questo che non va a scapito ovviamente poi della visione complessiva che il partito necessariamente deve avere se non vuole diventare una federazione di comitati, cosa che noi non vogliamo fare. Però un conto è vivere i circoli tematici così, un conto è viverli in maniera, diciamo così, contrattuale, antagonistica, conflittuale con il partito in senso generale, con i circoli che articolano la linea politica complessivamente con le federazioni. Quindi noi abbiamo la necessità di potenziare i nostri circoli, le nostre federazioni dal punto di vista politico, anche dal punto di vista tecnico, se così posso usare questa parola, ben sapendo che la strumentazione tecnica spesso corrisponde alla strumentazione politica, che se non c'hai una certa possibilità organizzativa dal punto di vista tecnico anche la politica non riesce a camminare. Ne avete discusso anche qui in qualche modo, ne avete discusso anche qui quando avete posto il problema delle sedi, cambiare sede, non cambiare sede. Io non voglio ovviamente interferire in una discussione che è tutta vostra, che riguarda le tematiche di federazione, tuttavia mi permetto di fare una raccomandazione, di non dimenticare mai, anche quando si mettono in discussione, se dovesse sembrare necessario ai compagni, scelte consolidate dal punto di vista strutturale, di non dimenticare mai che dietro i nostri assetti organizzativi, dietro il nostro patrimonio, dietro questa federazione, dietro le sedi dei nostri circoli, dietro la nostra strumentazione per le feste e così via, non dimentichiamo mai che c'è il sacrificio di migliaia di compagni. E dobbiamo allora avere un senso di rispetto e direi di giusta prudenza quando affrontiamo questo argomento, perché dobbiamo considerare lo sforzo umano che tanti e tanti compagni hanno fatto per fare in modo che questo partito, che a Modena abbia questa federazione, che avrà tutti i suoi limiti tecnici e politici, ma che comunque è un luogo nel quale si fa politica, poi speriamo tutti che si possa fare meglio, e che se il partito a Modena riuscito a fare questa bella discussione, lo si deve al contributo di tanti compagni che magari possono anche esprimere posizioni critiche determinate anche alla loro esperienza, alla loro storia, e che comunque anche la loro storia magari di vecchi comunisti fa parte della storia del patrimonio di tutti noi ed è una ricchezza anche per tutti noi e anche per le giovani generazioni che stanno in questo partito. Io penso che nella conferenza avete affrontato dei nodi politici importanti, essenziali, non li richiamo. Penso alla crisi della militanza. Forse dovremmo ragionare di più e meglio su cos'è oggi la militanza di partito e cos'è oggi la militanza dei movimenti. Io vengo da un'esperienza personale nella quale la politica era tutto, era una cosa totalizzante. Oggi capisco che è diverso, le mie figlie hanno un approccio completamente diverso alla politica di quello che ho avuto io con la mia storia, e non pretendo che abbiano lo stesso approccio che ho io naturalmente. Avete discusso del tema delle donne, della partecipazione, di fare in modo che le donne prendano giustamente la parola e il diritto di dirigere il nostro partito insieme a tutti gli altri, del burocratismo e dell'istituzionalizzazione. Una discussione su temi importanti. Ed io ho visto che c'è stato un contributo essenziale, importante da parte dei giovani comunisti. Ora, quando dico questo, naturalmente non intendo dire, abbiamo detto, dobbiamo essere franchi, io lo voglio essere, di essere d'accordo con tutte le osservazioni, critiche, proposte dei giovani comunisti. Molte, francamente, non le condivido. Tuttavia non mi sfugge che questa esperienza è un contributo che arricchisce tutto il partito, e così come prima ho detto che la storia di tanti e tanti compagni è un patrimonio di tutti, parimenti mi sento di dire al gruppo dirigente di questa federazione di assumere anche le osservazioni e i contributi critici dei nostri giovani come appunto un fatto che va nella direzione di arricchire e di rendere più forti il nostro partito. Io voglio che sia così e deve essere così, posto che nessuno vuole ristrutturare il partito e che tutti, compresi i giovani comunisti, credo, se no non sarebbero con noi, vogliono un partito più forte, più organizzato e non sciolto o svaporizzato nella società. Ho detto prima che la nostra discussione si intreccia con quello che succede fuori. Qualcosa va detto, non posso cavarmi non dicendo niente, anzi penso che sia importante che il partito discuta molto. Io vorrei partire da due punti fermi, almeno per me. Noi dobbiamo rifiutare due false alternative e che sono due facce della medesima medaglia che è la subalternità. Perché si può essere subalterni in tanti modi. Si può essere subalterni diventando un'appendice silente ed ossequiosa del governo, ed è un rischio che forse corriamo, ma si può essere anche subalterni se ci si chiude nel recinto delle nostre certezze e si si riduce ad un ruolo sostanzialmente ininfluente nella realtà. Magari hai ragione, magari dici le cose giuste, dopodiché le cose che dici non contano niente e non determinano un cambiamento della società. Si è subalterni anche in questo modo, perché è la subalternità della riserva indiana. Io non voglio né essere subalterno al governo e al centro-sinistra, né essere subalterno in una chiusura identitaria e testimoniare. Voglio fare politica e cambiare nei limiti delle condizioni date la realtà concreta. Ora noi abbiamo individuato in questa fase la possibilità di incidere, di cambiare e di spostare in avanti i rapporti di forza attraverso la partecipazione alla maggioranza di governo. Questa è la scelta fatta dal partito, si può essere d'accordo, non d'accordo, pienamente d'accordo, parzialmente d'accordo, tuttavia la scelta è stata fatta, è questa. Abbiamo anche detto, ed è importante ribadirlo, che il governo non è la nostra bussola e che quindi il nostro fine non è quello di stare al governo, ma lo scopo del nostro fare politica è determinare profondi cambiamenti nella società. E se in una fase individuiamo questa possibilità possa marciare attraverso la partecipazione al governo, pratichiamo la partecipazione al governo, se ritenessimo in un'altra fase politica e sociale che passasse da altre scelte come l'opposizione, dovremmo praticare l'opposizione. Mi è parso ieri che un compagno mi ha fatto cenno all'esperienza degli anni 70 col PC all'opposizione, ma con la conquista di tanti avanzamenti per il lavoratore e la lavoratrice in classe subalterna. Oggi siamo in un'altra fase, come è evidente, non c'è un partito comunista al 33% e non ci sono purtroppo conflitti, le lotte, la mobilitazione operaia e le lotte giovanili come erano quegli anni. Quindi siamo in una fase che non ci permette più di sperimentare una pratica di quello. Quindi siamo in qualche modo dentro questo passaggio stretto della partecipazione alla maggioranza di governo, con l'obiettivo per l'appunto di condizionarlo facendo forza sui conflitti, sui movimenti e sul nostro lavoro sociale, di fare in modo che la voce dei movimenti, gli obiettivi delle lotte sociali in qualche modo permino, determinino, facciamo sì di, diciamo così, di condizionare l'agenda del governo. Sono passati 8 mesi, 9 mesi dalla nascita del governo Prodi, io non so se è già tempo di bilanci, forse di un bilancio compiuto no, però di abbozzare una riflessione su questi mesi di esperienza del governo Prodi forse sì. Ma io penso che dovremmo partire dal fatto che questo governo ha avuto fin dall'inizio una vita tribolata. Tribolata perché in realtà le elezioni, compagni, le abbiamo vinte, sì, ma fino a un certo punto. E al Senato, come sapete, la maggioranza in realtà sostanzialmente non c'è mai stata e ogni volta che qualsiasi argomento andasse in Senato è stato necessario inventarsi scamottaggi, compromessi, mediazioni affinché ci fosse nel Senato la maggioranza. Questa è la verità ed è la tara, diciamo la spada di Damocle che sta sul collo del governo. Spada di Damocle molto insidiosa se consideriamo che questo governo fin dal suo avvio ha avuto come avversari i poteri forti, lo avete ricordato in tanti interventi, in tanti documenti, anche in qualche documento mi pare, che Confindustria magari abbia avuto dal governo il regalo dei 3 punti di cuneo fiscale, tuttavia Confindustria si è schierata dall'inizio di fatto all'opposizione nei confronti del governo Prodi, lo stesso le gerarchie ecclesiastiche, le vicende di questi giorni parlano chiaro, parimenti il nostro partner internazionale, gli Stati Uniti d'America, che non perdono occasione o con la lettera degli ambasciatori o con altri espedienti per marcare un nervosismo nei confronti di questa moneta. Quindi è difficile in una maggioranza così articolata andare avanti con così tanti e potenti nemici. Tuttavia, per tornare alla riflessione, dobbiamo essere soddisfatti di questi primi mesi di governo Prodi, o meglio, che giudizio diamo? Insomma, com'è andata? Secondo me siamo in una fase di questo tipo. Il governo non ha, malgrado siano già passati 8 mesi, ancora definito bene la sua vocazione. Cioè io ho l'impressione che ci sia è come un po' il tirare la corda, e quando le forze contrapposte trovino un equilibrio instabile e quindi la corda in qualche modo non si sposti più di tanto, e tu ancora non riesci a capire se il crinale che la vicenda prenderà è quello sinistro come la vogliamo o quell'altro. Quindi siamo in una fase, se vogliamo, a mio giudizio, di surplus, che naturalmente non ci deve fare perdere d'occhio che cosa si dice e cosa dice la nostra gente di questo governo. Però eviterei delle semplificazioni. Mi è capitato, non qui, di partecipare a un attivo di un circolo importante con tanti compagni, e alcuni compagni intervenivano e dicevano: ma insomma, Prodi è come Berlusconi, fa le stesse cose, cosa ci stiamo a fare? Ecco, io credo, lo prendo strumentalmente perché qui non è venuto fuori in questi termini, io però credo che sarebbe sbagliato. Non è vero che Prodi, che questo governo è uguale e fa le stesse cose che avrebbe fatto il governo Berlusconi, non è vero una politica economica, la finanziaria con Berlusconi sarebbe stata molto ma molto diversa da questa, pur non essendo ovviamente questa entusiasmante. La politica estera del governo Berlusconi sarebbe stata molto ma molto diversa da quella che il governo Prodi sta portando avanti, dall'Iraq all'Afghanistan stesso e così via. Con questo, la politica finanziaria e la politica estera del governo sono le nostre politiche? No, prendiamo atto di questa diversità, che è frutto anche della nostra azione, della nostra presenza, che tuttavia non è sufficiente per farci dare un giudizio completamente positivo. A me non sfugge che la nostra gente c'è delusione, basta andare in giro, non solo venire alle riunioni di partito, ma andare nei circoli, nei luoghi di lavoro. C'è delusione, c'è sfiducia, c'è malessere nei confronti della politica del governo. Parlo del nostro popolo in senso lato, di chi vota per Rifondazione, ma anche di chi vota per IDS, ma anche di chi vota per altre formazioni del centro-sinistra. C'è un malessere diffuso. Però la domanda che ci dobbiamo fare, questo stato di delusione e di malessere che c'è nel paese, nella nostra gente, è tale da spingerci nella direzione di cambiare la collocazione del partito? Cioè, è tale questa disillusione nei confronti del governo da determinare il fatto che a un certo punto il partito della Rifondazione Comunista prende atto che c'è un tale malessere sociale e una tale opposizione sociale nei confronti del governo da modificare la sua collocazione? Io penso di no, perché penso che dovremmo saper leggere una situazione che è contraddittoria, che non è o nera o bianca, ma dove ci prevalgono le confusioni e i toni sfumati. Voglio dire questo, l'abbiamo vissuto bene nei giorni della crisi. C'è delusione e sfiducia, e però il giorno che c'è stata la crisi, tante persone, tanti compagni che magari il giorno prima erano i primi a criticare Prodi, criticare anche il partito perché stava dentro, sono stati i primi a dirci: adesso che casino avete combinato? Che cosa succede? Quindi c'è delusione, c'è smarrimento, ma non c'è, o non c'è ancora, speriamo che non ci sia, un distacco tale del nostro popolo da costringere il partito a prenderne atto e a determinare una modifica di cambiamento. Almeno io la vivo così, io ho vissuto così il passaggio della crisi rispetto al rapporto col nostro popolo e con la nostra gente. Anche perché noi dobbiamo fare una lettura della crisi, voi l'avete fatta, e non voglio insistere più di tanto, la crisi l'ha determinata i poteri forti, non sono un errore dei voti di Rossi e di Turigliatta aver fatto cadere, fatto mancare il nome del governo. Rossi e Turigliatta, se avessero votato a favore, sarebbe successa la stessa cosa dal punto di vista che il governo avrebbe avuto i numeri, ma non sarebbe successa la stessa cosa dal punto di vista della politica. Qui sta il punto. Cioè, i compagni che dicono: ma in fin dei conti Turigliatta cosa ha fatto? Anche se votava a favore, non succedeva niente, non cambiava niente. Colgono solo un aspetto della questione, l'aspetto, diciamo, formale, che poi formale non è, ma c'è un altro aspetto della questione. Qual è? Ora la parola è brutta, non mi viene altra, però insomma non è quella giusta, insomma. La colpa, l'errore di Turigliatta, mettiamola così. Secondo me è il fatto che con quel comportamento lì ha fatto in modo che quella scelta lì fosse un sipario dietro il quale poi, grazie alla complicità dei media, al fatto che l'attenzione si è scaricata sulla sinistra radicale, i poteri forti hanno fatto cadere il governo. E allora noi ci siamo presi una colpa che non abbiamo, perché non abbiamo scelto di far cadere il governo, e lo stesso Turigliatto non è stato determinante nel farlo cadere, e però siamo stati un utile specchietto per le allodole per consentire ai poteri forti di fare quell'operazione. Questo è l'errore che è stato fatto. E guardate che le cose sarebbero state completamente diverse, perché io non so, intanto non so, questo non si fa con i sé, se Andreotti e compagni avrebbero votato nello stesso modo di fronte a un voto compatto di tutta la sinistra radicale, ma quando anche avessero fatto cadere il governo, noi nella crisi di governo saremmo stati all'attacco. Saremmo stati all'attacco, avremmo detto: i poteri forti, i padroni, la Confindustria, gli americani hanno fatto cadere il governo. E invece siamo stati nell'angolo sulla difensiva, perché la lettura strumentale dei media ha fatto dire: Rifondazione e gli altri hanno fatto cadere il governo. È qui l'errore politico che è stato fatto dal compagno Turigliatto. Quindi, come vedete, io non la metto tanto su una questione di astratta disciplina, la metto su un piano appunto di danno che è stato inferto al partito. Ora, le espulsioni e gli allontanamenti, meglio, non piacciono a nessuno, non piacciono neanche a me. Io credo però che dobbiamo parlarci chiaro. Nel dispositivo della commissione di garanzia si fa un passaggio dove si dice che il compagno Turigliatto ha detto, commissione dei garanti, che il voto difforme dell'altra volta era di fatto l'inizio di una valutazione che avrebbe portato il compagno Turigliatto di volta in volta a valutare che cosa votare. Quindi questo avrebbe voluto dire, tradotto in pratica, che da quel voto in avanti il compagno Turigliatto ogni volta avrebbe valutato e deciso se votare secondo le indicazioni del gruppo e del partito o no. Qui sta il punto delicato, perché voleva dire che situazioni di difficoltà non scelte da noi, come quella che si è prodotta dopo il voto al Senato, potevano riprodursi. E non vale il ragionamento, che pure qui è stato fatto, che capisco, delle dimissioni. Non vale, perché le dimissioni che pure Turigliatto ha dato in realtà non sono operative, non so come dirla. non è che Turigliatto si è rimesso e domani non va più al Senato, allora direi anch'io, ma cosa facciamo, l'espulsione, cosa facciamo, l'allontanamento? In realtà le dimissioni per essere operative devono essere accolte dal Senato, e per essere accolte ci vuole un voto, e per essere un voto, per avere un voto ci vuole una maggioranza, e io non so che cosa succederà se e quando il Senato dovrà votare e accettare. E quindi non è che la libertà di coscienza va bene se è, tra virgolette, di sinistra e non va bene se è di destra. Se c'è, c'è. Se non c'è, non c'è in ogni occasione. Quindi non è conveniente, nemmeno dal punto di vista di sinistra, sostenere la possibilità che i gruppi parlamentari, le rappresentanze istituzionali, che come è noto nella storia del Movimento Operaio talvolta hanno debordato quasi mai a sinistra, possano uniformarsi, non uniformarsi alle scelte del partito. Non mi nascondo che la situazione è complicata, la crisi si è risolta, ci sono 12 punti che non cambiano il programma, che però sono un arretramento, perché non vincono, dei rapporti di forza dentro la maggioranza del governo. È tutto più difficile, è vero. E ci sono dei processi, o meglio, siamo di fronte a un'accelerazione di processi politici che erano già in gestazione e che sono destinati a cambiare in maniera profonda il quadro politico e gli assetti della politica italiana. Guardate che quello che dobbiamo guardare non è tanto l'adesione di Follini al governo. Prima c'era De Gregori, adesso c'è Follini, cambia niente. Quello che dobbiamo guardare è che l'adesione di Follini al governo avviene nel momento in cui si evidenzia sempre più marcatamente la crisi della tenuta del centrodestra e del PoL. Questo è il punto politico, dove c'è la parte centrista del centrodestra, in particolare l'UDC, che dà segnali forti di smarcamento dalla leadership berlusconiana. E allora è chiaro che in questo scenario e con questo contesto, con una maggioranza così risicata ed esistente come al Senato, e con il passaggio di Follini e con questa UDC, le cose si complicano, perché il rischio è che le sirene neocentriste acquistino maggior forza e diventino, come dire, anche interessanti per noi, i nostri alleati di governo, e non solo per quelli tradizionalmente di centro, diciamo, per l'intera compagine moderata. Questo è uno degli elementi di pericolosità della situazione. Pagni dicono, lavoriamo, andiamo, scegliamo, andiamo all'opposizione, un'opposizione che rispetto, l'ho sentita dire anche qui, tuttavia io credo che non abbiamo alternative al stare ancora in questa fase, fino a che la fase sarà così, dentro la maggioranza di governo. Vorrei però dire ai compagni che ci propongono di scegliere una diversa collocazione, ovviamente abbiamo bisogno anche del loro contributo, quindi non c'è nessuna volontà di mettere in angolo, che occorre che un partito valuti anche le conseguenze della sua scelta. Allora, le conseguenze di una diversa collocazione del nostro partito sul piano del quadro politico sono chiare, allora vanno messe nel conto. Io non credo che la conseguenza immediata sarebbe andare a votare, può darsi, e comunque se si andasse a votare l'esito, mi pare, sarebbe scontato, e allora saremmo folli a determinare una crisi. Ma io credo che la conseguenza più probabile sarebbe un'altra, e sarebbe non andare a votare subito, ma sarebbe quello che ci dicono tutti, e cioè un governo istituzionale, larghe intese, o tecnico, con noi fuori, con un punto solo: fare la riforma elettorale e poi andare a votare. Vi domando, compagni, ma che riforma elettorale farebbe un governo come questo? Farebbe una riforma elettorale che avrebbe un unico scopo, perché l'UDC troverebbe il sistema di stare dentro, avrebbe un unico scopo, ci sono già i meccanismi tecnici, se volete ve li racconto, fare fuori la voce della sinistra alternativa. E allora noi dovremo determinare un passaggio all'opposizione per fare in modo che nel giro di 6 mesi, 7 mesi questi fanno una legge elettorale in base alla quale noi spariamo dalle istituzioni. E cosa facciamo? Facciamo un partito che si candida a cambiare la società oggi esclusivamente con gli strumenti extraparlamentari? Saremo dei matti a fare una scelta del genere. E allora il passaggio e la scelta di mantenere la nostra collocazione nel governo è una scelta per certi versi, a mio giudizio, obbligata, con tutte le difficoltà che vi ho detto e che non ho nascosto. Certo, il problema è come ci stiamo. Il problema è come ci stiamo, e non dobbiamo essere, e non dobbiamo essere un'appendice silente. Noi dobbiamo stare al governo e ribadire con forza non solo le nostre posizioni, ma cercare di farle camminare nella società e in rapporto con i movimenti. È qui il punto che ci siamo detti, il punto essenziale politico, il rapporto con la società e con i conflitti. Ci vogliono gli scioperi, le manifestazioni, le mobilitazioni. Se non ci sono queste, la perdiamo la scommessa di incidere concretamente nelle politiche del governo. Anche qui, con molto senso politico, ho sentito il primo giorno il rappresentante della CGIL dire, mi soffermo un attimo perché penso sia importante, ci vuole una posizione comune del governo. E dipende che posizione è, abbiate pazienza. Se viene fuori la posizione di Padoa-Schioppa, io dico ci vuole una posizione diversa di Rifondazione Comunista. Questo anche nell'interesse della CGIL. Perché è attraverso un rapporto, una relazione col sindacato, con i lavoratori, che siamo in grado di fermare la controriforma delle pensioni e di fare in modo che le cose invece vadano nella direzione esattamente opposta. Cioè, non possiamo noi sulle pensioni, tanto per essere chiari, fare dei pasticci, perché è materia nelle quali i compromessi al ribasso li paga caro in primo luogo la tua gente, ma li paghi caro anche te dal punto di vista politico, perché è materia sulla quale, come dire, a differenza di altre, c'è l'attenzione di milioni e milioni e milioni di persone, e lì tu non puoi sbagliare. Ecco, lì tu devi capire che c'è un argine e su quello devi giocarti la battaglia. Non so come dire e come farmi capire. Lo puoi fare in relazione appunto col sindacato, con i movimenti. Quindi, se c'è una posizione comune del governo, bene, vuol dire che è buona, se no è meglio che noi ci teniamo la nostra e cerchiamo di far cambiare idea agli altri, grazie al fatto che anche i sindacati, in qualche modo, in virtù forse anche di una posizione nostra, se ci fosse qualcuno dei sindacati che volesse un po' pacciucare, deve tenere la posizione. E poi le lotte, certo, le lotte dei lavoratori, bene il picchetto che è stato fatto, del quale qui si è parlato, tuttavia ha anche ragione chi si chiama a leggere la società di oggi. Io vengo da una grande fabbrica, sono entrato a metà degli anni 70, ai tempi dei grandi scioperi. Oggi quella grande fabbrica lì dove sono stato una vita non c'è più. Le produzioni sono disperse, la composizione di classe è cambiata, o noi capiamo insomma che dobbiamo rapportarci con questo scenario nel quale non c'è più il soggetto sul quale abbiamo costruito la grande stagione degli anni 70, l'operaio massa, quella figura sociale lì, ma c'è un'altra roba, c'è la precarietà, c'è il lavoro immateriale, ci sono queste cose, quindi devi anche qui adeguare, no? Modificare la tua organizzazione, oppure parliamo al vento, diciamo delle parole d'ordine, degli obiettivi, delle pratiche politiche e sociali che sono ininfluenti nella realtà nelle quali tu operi. Quindi il rapporto con i movimenti, ma non solo, anche attenzione, chiudo, ai processi politici che sono in corso. Che la politica non è fatta solo di movimenti, solo di lotte sociali. I movimenti, le lotte, poi è chiaro che si traducono, no? In obiettivi e poi in una proposta politica. Qui sta il nesso e il ruolo anche di un partito come il nostro, perché i movimenti in quanto tale hanno la loro parzialità, una loro settorialità, non possono incidere più di tanto in certe sfere, mentre invece il partito, a mio giudizio, ancora il compito di sintetizzare, di rapportarsi con i movimenti e di costruire insieme a loro una prospettiva politica. Ci sono dei processi politici. Il più grosso, che io vedo molto accelerato in questa fase, è quello della costruzione del Partito Democratico. Non la faccio lunga, compagni. La natura del Partito Democratico è di essere un partito sostanzialmente di centro. E però a me pare che il Partito Democratico ormai sia una certezza, Se un mese e mezzo fa potevamo avere qualche dubbio su questo sbocco, io oggi ho molto meno dubbio. Vedo come vanno i congressi organizzati in maniera militare, insomma, come sapete, per far vincere la mozione Fassino. Vedo l'area che tira e insomma capisco che si va verso il Partito Democratico.
Qui soprattutto.
E si va verso un partito che secondo un partito senz'altro appunto democratico, senz'altro con venature progressiste, ma che abbandona, no, il terreno della sinistra. E uso la parola sinistra senza aggettivi, né radicale né moderata, uso semplicemente la parola sinistra, perché il Partito Democratico è un'altra cosa. Quindi noi rischiamo, tra virgolette, in questo paese con il Partito Democratico la scomparsa della sinistra. È un problema che ci deve interessare, io dico sì, col quale dobbiamo fare i conti, io dico di sì. E allora questo costringe insomma anche noi a una riflessione più ampia e costringe anche noi per esempio in primo luogo a accelerare sul nostro versante la costruzione della sinistra europea, facendo due precisazioni. Ovviamente la sinistra europea la si costruisce secondo me non solo come frase detta, quindi non dico niente di nuovo, assemblaggio di gruppi dirigenti, ma come processo reale nella società, come semplice, la sinistra europea non deve voler dire la fine di Rifondazione. O meglio, la condizione perché ci sia la sinistra europea è che ci sia una Rifondazione comunista organizzata e forte, altrimenti non c'è nemmeno la sinistra europea. Quindi io ho sentito chiacchiericci che giravano nel partito, io penso che il partito debba rafforzarsi e il fatto che il partito si rafforza è la condizione per far marciare questi processi. E poi c'è un problema più vasto della sinistra, che non si esaurisce con la sinistra europea, che parla alla sinistra cosiddetta radicale, ma non solo, che parla ai compagni che vengono fuori, che usciranno, credo, da quello che si legge sui giornali del DS. Ora io anche in questo caso, come per la sinistra europea, non penso che questo processo debba comportare il superamento organizzativo della nostra esperienza. Penso anzi che ci sia bisogno di Rifondazione comunista anche dentro questo percorso. Penso però che una Rifondazione comunista che debba avere la capacità di dialogare, costruire relazioni, fare in modo insomma, che ci sia un forte partito della Rifondazione comunista dentro una sinistra in Italia più forte, che invece col Partito Democratico sparirebbe. Cioè noi con il nostro 7,5%, che magari può diventare anche il 9 o il 10, se sparisce la sinistra in Italia non ce ne facciamo niente. Allora c'è un problema più vasto. Certo di diventare al 10% e anche di più, per l'amor di Dio ci mancherebbe altro, ma anche di guardare allo scenario più generale. Noi siamo interessati a interloquire quei processi che ci sono. Come vedete si apre una fase difficile, ma anche interessante, che può portare a nuovi sviluppi. Io credo valga la pena di starci senza avendoci la sindrome della sconfitta. È difficile, è dura, ce la stiamo mettendo tutta. Io penso che dobbiamo avere l'ottimismo della volontà che abbiamo sempre avuto, perché sono convinto che all'orizzonte ci possa essere la possibilità che questo partito vada avanti, si rafforzi e con esso si rafforzi anche la prospettiva della sinistra.